Prima pagina.
Oggi i giornali sono letti e commentati da Vicky Marcacchi. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Per SMS e WhatsApp 335 56 34 296.
Buongiorno da Vicky Marcacchi, buongiorno dalla prima pagina che oggi cominceremmo a vedere leggendo Il Garantista. Ho trovato la sua prima pagina molto divertente perché ha un panel di opinioni, naturalmente per Il Garantista il primo tema sono le elezioni in Grecia, e con un titolo è La Grecia bellezza e tu non puoi fare niente, nel fondo si intravede Angela Merkel, e suddivide le opinioni e dice: novità, Fausto Bertinotti sottolinea, Syriza non è una nuova sinistra ma una sinistra nuova, timore, Rocco Buttiglione si augura che Tsipras, così come a suo tempo Lula in Brasile, si rivela un leader tanto populista ed irresponsabile nella sua retorica quanto cauto e saggio nella sua azione di governo, così come lo era Lula. Rabbia, è un kamikaze, mi auguro che resti isolato, è Giuliano Cacciola, il quale insiste: se la Grecia non vuole avere a che fare con la Troica, si arrangia, dall'Europa non riceverà più un euro. Speranza per Gennaro Migliore, se il governo greco, che potrebbe nascere da una coalizione politica anche con una piccola formazione della destra nazionale, non è più in sé. Questa questione, il governo è nato da una coalizione di Syriza, partito di sinistra senza ombra di dubbio, con quelli di destra abbastanza xenofobi, abbastanza strani, ma più di tutto anti-europeisti, dei greci indipendenti di Kamenos. Allora non è più in sé. E comunque Gennaro Migliore dice: se il governo greco, che diciamo ormai è nato, dimostra che c'è vita oltre la Troica, è una buona intuizione. E alla fine Piero Sansonetti stesso parla di gioia: ha vinto il Sud, possiamo ripartire da Atene. Oggi le prime pagine si dividono un pochetto, non sono monotematiche come ieri, anche se le elezioni in Grecia continuano a occupare la maggior parte dei titoli centrali. Purtroppo, dividendo le notizie, diciamo così, che hanno a che fare con la Grecia, con la tragedia e le 10 vittime e tanti feriti a quanto pare, tra i feriti anche 9 italiani, ma a quanto sembra nessuno in maniera grave. E la tragedia durante un volo di addestramento alla base NATO del Albacete in Spagna, uno dei velivoli greci, questa volta un F-16, è precipitato in fase di decollo, cadendo praticamente sugli altri velivoli che erano pronti alla partenza. I titoli si dividono tra le elezioni, questa tragedia è naturalmente anche la battaglia per il Quirinale, gli annunci del primo ministro Renzi, un solo nome per il Quirinale, il presidente sarà eletto sabato. E sulla Repubblica, Tsipras giura al governo con la destra, Europa pronta a trattare con la Grecia. Devo dire che la Repubblica ospita un articolo di Federico Fubini, e io ci credo a Fubini, ha fatto dall'inizio della crisi eccellenti corrispondenze sulla Grecia. Lui è l'unico che parla di rinvio dei rimborsi per l'enorme debito greco verso Bruxelles, rinvio dei rimborsi già concesso ad Atene, spunta il patto segreto di novembre. Federico Fubini sottolinea che in realtà, come a suo tempo Franklin Roosevelt prese una decisione che cercò di far passare inosservata fra i suoi elettori per i debiti della Gran Bretagna verso gli Stati Uniti, non c'era fretta, così i grandi creditori della Grecia, la Germania e gli altri governi dell'area euro seguono l'esempio suo. Decidono, scrive Fubini, in silenzio che Atene può finire di pagare i 245 miliardi di debiti tra un po', nel 2057. Non è certo tra un po'. Non mancano, come sottolinea, anche altre facilitazioni. In quella decisione del novembre scorso, presa con tanta discrezione per non irritare il pubblico tedesco, fino al 2020 la Grecia non dovrà versare un solo centesimo ai paesi del club dell'euro, quelli che hanno tenuto il paese a galla con i loro fondi, da quanto nel 2009 è emerso che i conti pubblici in Grecia erano un colossale inganno. Secondo Fubini, perché naturalmente leggendo il titolo dici bene, gli europei l'hanno tenuto nascosto, ma Samaras, l'ex primo ministro, perché non ha detto al suo elettorato guardate che fino al 2057 pagheremo pochissimo, perché non ha cercato di usufruire di questa apertura? E, secondo Fubini, non l'ha fatto perché voleva combattere il suo avversario Tsipras ad armi pari, senza chiedere niente alla politica dei creditori. Comunque, Fubini sottolinea che le fasi più impegnative per la Grecia e la sua economia non arriveranno prima del 2032, 2034, 2039 e soprattutto nel 2054. Comunque c'è un ampio respiro. Malgrado ciò, la Repubblica, nella corrispondenza di Fubini, sottolinea che se Tsipras si piegherà alle pressioni tedesche, perché tutto questo piano di agevolazioni naturalmente si basa sul fatto che la Grecia mantiene nel frattempo i suoi impegni verso l'Europa, e sottolinea il giornale, se il governo Tsipras accetterà di restare nei programmi della Troica, enormi pagamenti dall'Europa lo aspettano fra due mesi. Riceverebbe 15 miliardi dall'ultima tranche del piano di assistenza, dai profitti della BCE sui titoli di Stato greci che ha comprato e dalla gestione dei salvataggi delle banche. In contropartita, però, Bruxelles e Berlino chiedono a Tsipras di impegnarsi a una riduzione del deficit da quasi 2% del PIL, rinunciando così alle promesse di spesa che gli hanno fatto vincere le elezioni. Queste ultime promesse di spesa, scrive Fubini, valgono il 7% del PIL. E se Tsipras si piegherà alle pressioni tedesche, rischia di perdere qualunque credibilità di fronte ai greci. Se rifiuta, il suo governo può collassare per mancanza di fondi fra pochi mesi ed essere costretto all'opzione nucleare, la chiama, l'uscita dall'euro. In questo articolo, a parte lo scoop di Fubini, che sembra strano, ma non è stato utilizzato dal partito di centrodestra durante la campagna elettorale, si nota molto bene, si delinea molto bene qual è il problema attuale del nuovo primo ministro greco, un primo ministro il quale ha già giurato ieri pomeriggio, e oggi o massimo domani annuncerà i nomi del suo governo, che insiste sarà particolarmente esile, e ha attirato naturalmente di nuovo la curiosità di tutti, giurando, arrivando al Palazzo della Repubblica dal Presidente della Repubblica Papoulias per giurare senza cravatta e chiedendo di fare un giuramento laico e non la solita cerimonia con il Pope di Atene, l'Archivescovo di Atene e il Vangelo sul quale hanno finora giurato tutti quanti i primi ministri greci. E ha creato curiosità, non scandalo molto probabilmente, visto che nessuno aveva niente da dire sulla sua coerenza. E sempre sulla Repubblica viene sottolineato come invece la signora Lagarde, la signora della banca del Fondo Monetario, il direttore generale praticamente del Fondo Monetario Internazionale, usa invece termini molto più duri, con la Grecia pronti al dialogo, ma il vero ritardo è sulle riforme, non ci sarà nessuna trattativa perché il Fondo Monetario Internazionale, a parte tutto, ha le sue regole interne. Gli impegni presi non si cancellano, dice, sul debito più di un progetto, ma non parliamo solo di tagli, aspettiamo che si metta mano all'apparato statale, al fisco e alla magistratura, mano all'apparato statale, quanto Tsipras nel periodo preelettorale ha quasi promesso anche assunzioni nel settore pubblico di impiegati statali, in poche parole. E non si prospetta una convivenza facile tra le due parti, però dall'altra parte è pur vero che in qualche maniera bisogna farcela. La Grecia non può uscire dall'euro, questo è quasi sicuro, e l'Europa unita non può fare senza la Grecia. Questa è in realtà la grande speranza di oggi dei greci. Dalla Repubblica, pagina 15, troviamo una notizia della magistratura che sicuramente ha cambiato qualcosa per quel che riguarda la legge Severino. Il TAR rimette in sella il sindaco De Luca, il sindaco aveva fatto rincorso, e il giornale, non solo la Repubblica, quasi tutti i giornali sottolineano come questa decisione sul primo cittadino di Salerno in realtà mette in discussione la legge Severino. Sempre Grecia nelle prime pagine, ma non per il bene. Abbiamo detto che si parla della tragedia dell'aereo, si parla delle elezioni, si parla anche della morte di Demis Roussos, 68 anni, la voce di Aphrodite Childs, è morto ieri in una clinica di Atene, e tanti giornali ricordano la sua voce inconfondibile, ma anche l'allegria che creava il gruppo degli anni 60. Nel Fatto Quotidiano, che apre con Tsipras, 30 giorni per vivere o morire, morire di debiti e di troica, sottolinea, e viene dato molta enfasi alla mossa del grillo, come la chiama, intende naturalmente Beppe Grillo, mail al PD per i nomi del Colle. Lettera ai parlamentari democratici, dateci i candidati, li faremo votare dalla rete. Direttorio spaccato su Prodi, oggi 10 dissidenti del Movimento 5 Stelle se ne vanno. E naturalmente la prossima elezione del Presidente della Repubblica Italiana occupa spazio alle prime pagine, ma di più occupa spazio nelle pagine interne, con un totto presidenti che comincia sinceramente un po' a annoiare, visto che in realtà i nomi che girano tra i giornali sono sempre gli stessi da quasi 20 giorni. Certo, ogni giorno c'è chi sale, chi scende, ma i nomi quelli sono. Vedremmo in realtà, visto che Renzi promette sabato eleggeremo il presidente, vedremo se alla fine il presidente sarà tra i 8-9 papabili che girano da quasi un mese, o se ci sarà la sorpresa. Sorpresa alla greca sarà difficile, ma una sorpresa. Nella prima pagina del Fatto Quotidiano troviamo anche Auschwitz 70 anni dopo, la memoria rende liberi. È forse l'unico giornale che richiama nella prima pagina il giorno della memoria, forse gli altri aspettano a farlo tra oggi e domani. Tanti quotidiani hanno la notizia e articoli dedicati a questo, ma sulle pagine interne. Il mattino è quasi normale, apre con il grande successo, la vittoria di ieri del Napoli contro il Genoa, scrivendo a Giuri terzi da soli, ma subito dopo parla naturalmente di Tsipras, parla della pesante richiesta del pubblico ministro nel processo a Schettino, processo il quale va avanti. Il PMI ha chiesto 26 anni, chiamando Schettino incauto idiota, solo Dio lo può perdonare. E l'ex capitano parla dicendo: io non scappo, non c'ho bisogno di scappare via, se mi trattano come Pacciani, ricordiamo gli amici di merende, ma io rimango per pagare i miei debiti, il mio debito morale. Nel mattino c'è un commento con un titolo molto buono di Giorgio Lamalfa, il quale dice: la moneta unica, partendo naturalmente dalle elezioni in Grecia, la moneta unica deve diventare più democratica. E sottolinea Giorgio Lamalfa: la vittoria di Tsipras non è nata in Grecia, è nata a Bruxelles, a Francoforte e nelle capitali dei maggiori paesi europei, ed è stata determinata dal modo in cui è stato costruito il progetto della moneta unica e dalla cecità politica e l'arroganza tecnocratica con cui queste élite hanno gestito l'euro fin dall'inizio. Sembra scontato, ma secondo me è utile ricordare che l'Europa è nata per essere non una nazione naturalmente, ma almeno una famiglia, è finita per essere Crono che mangia i suoi figli economicamente. Libero. Su Libero il titolo principale: oggi si decide chi va sul Colle. E parla di dossier, foto e veleni per impallinare i candidati, parla dalle piazzate ai piazzisti, la notte grillina dell'inutilità. Il giornale sottolinea che l'incontro di oggi, il nuovo incontro di oggi tra Renzi e Berlusconi sarà forse quello decisivo per poter eleggere il presidente sabato alla quarta votazione, così come vuole il premier Renzi. Cosa fattibile, scrive Libero, solo con i voti del patto del Nazareno. Se salta l'intesa può succedere di tutto. Fuoco di sbarramento su Amato e Cassini, ma l'alternativa è peggiore, per il Libero naturalmente. Prodi, l'uomo che ci ha venduto alla UE. Il tema del disagio, come minimo, se non della rabbia, contro questo tipo di politica che ha l'Unione Europea e che praticamente favorisce la nascita sempre di più di partiti, partitini o semplicemente politiche anti-europeiste. È chiara anche qui, il Prodi, l'uomo che ci ha venduto alla UE, mentre ricordiamoci anche in Grecia, dobbiamo ricordarlo, quanto ogni paese entrava nell'Unione Europea, era una enorme festa perché finalmente c'era questo ombrello politico e monetario che ci avrebbe tenuto uniti alla pari. Certo, l'ombrello c'ha qualche buco, c'è qualche perdita seria. Forse ci ha tenuto solo uniti nella moneta, non alla pari e sicuramente non come una famiglia. Il Libero sottolinea anche con una vignetta dove c'è Merkel, Salvini e Tsipras: miracolo Merkel, destra e sinistra unite contro l'euro. È vero, è una cosa da considerare. È una cosa da considerare sia per l'alleanza che Tsipras ha creato per governare con i greci indipendenti, partito dichiaratamente di destra, ma anti-europeista, però c'è da considerarlo anche per la grande gioia con la quale ha salutato la vittoria di Tsipras sia Marine Le Pen sia qui la Lega. Passiamo al manifesto. Al manifesto naturalmente ripropone i suoi titoli sempre molto particolari con un radical shock e sottolinea già al titolo come Tsipras riceve l'incarico per il nuovo governo e rompe con la tradizione. Niente baciamani alla Chiesa ortodossa, un omaggio ai partigiani, l'alleanza anti-austerità con la destra di Anel fa discutere, ma non cambia la sostanza. Tra i primi provvedimenti, salario minimo, blocco degli sfratti, trasporti gratis per i pensionati. È importante questo omaggio ai partigiani che ha fatto ieri Alexis Tsipras, è importante perché ha commosso tutti. Tsipras subito dopo il suo giuramento è andato a deporre due rose rosse al monumento di Chesariani è un quartiere vicino, abbastanza centrale di Atene, dove durante l'occupazione nazista sono stati trucidati più di 200 persone per ritorsione contro i partigiani. La prima visita che ha fatto ieri Tsipras è stata alla lapide dei martiri di Chesariani. È stato un atto non coraggioso perché non c'è greco che non rispetta la loro memoria, ma effettivamente molto coerente. Così come è stato coerente, l'abbiamo già detto, il non giurare sul Vangelo, come hanno sempre fatto tutti. E certo, lì si è vista anche la prima contraddizione nel suo alearsi con Kamennos, l'ultra, quello della destra, ultra ortodosso peraltro, il quale si è da parte sua affrettato a dichiarare che lui giurerà entrando nel governo Tsipras, lui giurerà sul Vangelo, anzi sul Vecchio Testamento, cosa la quale un pochetto preoccupa. Ricordiamo che il Vecchio Testamento non è così buonista come lo è il Vangelo. Scherzo naturalmente, però già la contraddizione di due alleati quali perfino nel giuramento non riescono a fare qualcosa, ma vogliono stare insieme, è uno scenario completamente nuovo. Dal Manifesto passiamo al Giornale, così per avere un po' di contrapposizione. E il Giornale apre con Tsipras, ma ahimè apre per dirci che il comunista greco ci ruba 24 miliardi, sono i soldi che l'Italia ha prestato a più rate in Grecia, e il sopratitolo è come salvare i nostri soldi ai tempi di Tsipras. Tsipras ha promesso che non onorerà il 60% del debito di Atene. Ecco perché l'Italia, che è esposta per 40 miliardi, ha poco da festeggiare, sottolinea il Giornale. Dobbiamo dire che nessuno ha annunciato ancora niente, nel senso che sì, nel periodo preelettorale si dicono tante cose. Sì, Tsipras insiste che dovrà essere rinegoziato il debito, ma nel frattempo da parte sua la comunità, l'Unione Europea, come abbiamo già visto, comincia a fare delle trattative allungando principalmente i tempi. La logica dell'Unione Europea, a quanto pare, è: i greci pagheranno tutto, ma lo pagheranno in talmente tanti anni che potranno sopravvivere, potranno utilizzare gli aiuti anche per lo sviluppo. Vediamo se è una linea vincente, vediamo se è una linea che darà soddisfazioni anche a chi aspetta un aiuto domani, a chi tra i cittadini greci aspetta di vivere meglio già da domani. Il Giornale è un altro dei quotidiani che dedicano uno spazio in prima pagina al Giorno della Memoria, con un articolo, con un commento più che altro di Marcello Veneziani, il quale scrive: il concordato dimenticato tra ebrei e fascisti, ha sempre un punto di vista originale, e sottolinea come, se questa è la giornata della memoria, è giusto ricordare, oltre le sciagurate leggi razziali e gli orrori della Shoah, un evento positivo e obbligato che riguardò gli ebrei e lo Stato italiano nel 1930. Fu il concordato tra Stato fascista ed ebrei. Certo, oltre le leggi razziali e gli orrori, si può ricordare anche questo. La stampa divide la sua prima pagina in tre parti. Tsipras spiaccia l'Europa al governo in Grecia con la destra antirigore. Cade l'aereo greco, strage sulla base NATO, e di sotto i PMI, 26 anni di cella per Schettino. Sulla prima pagina della Stampa troviamo un commento su un fatto di cronaca accaduto a Torino, un padre che è stato condannato per maltrattamenti perché costringeva, evidentemente in modo non tanto gentile, le figlie a fare sport per dimagrire. Era in completo disaccordo con la loro linea, con il loro modo di vita, e evidentemente esercitava una pressione tale psicologica che è stato condannato per maltrattamenti non fisici. E la Stampa ospita un articolo di Elena Loventhal con titolo «Se l'amore paterno diventa persecuzione». Effettivamente le linee sono molto sottili. E Massimo Gramellini nella prima pagina della Stampa commenta il patto di Nazarakis sottolineando il compagno Tsipras ha festeggiato la vittoria cantando Bella Ciao, ma poi ha formato il governo con Anel, un partito di destra che guarda storto gli immigrati e gli omosessuali, come se vedessi Nicky Ventola a Palazzo Chigi sotto braccio a Ignazio La Russa. E di stupefacente per noi, dice Gramellini, c'è anche la velocità con cui i greci hanno formato il governo, fin dal giorno successivo alla chiusura delle urne, senza i formalismi al rallentatore che in Italia trasformano la costruzione di una maggioranza in un rito quasi esotico. Effettivamente è un momento, si è passato molto in fretta, ma si passa sempre molto in fretta in Grecia, dagli risultati elettorali alla formazione del governo. I guai cominciano casomai dopo. Il Corriere della Sera apre con il Quirinale, il Premier indica i tempi sul Quirinale, anche se non indica i nomi. Sabato mattina il nuovo presidente, la tattica è chiara, scheda bianca nelle prime tre votazioni, la proposta agli altri partiti di un nome secco e l'auspicio di avere al quarto voto sabato il nuovo capo dello Stato. È una scommessa naturalmente fino all'ultimo momento, però sembra che questa volta Renzi si gioca molto e la sua decisione del nome secco apre possibilità di guai seri per lui e per la sua politica, ma anche la possibilità di non vedere le vergognose situazioni di un anno fa più o meno. E nella prima pagina del Corriere della Sera troviamo come titolo Spiragli per Tsipras in Europa il commento di Riccardo Franco Levi in morte della Troica, dicendo non solo Alexis Tsipras, in molti oggi annunciano la morte della Troica, due delle istituzioni che ne fanno parte, Banca Centrale Europea e Fondo Monetario Internazionale, sono destinate a sganciarsi, ma alla domanda su chi prenderà il suo posto, nonostante ci sia da governatore, il caso Grecia, ci sia da governare, mi scuso, il caso Grecia, non c'è risposta. In troppe cose ultimamente non c'è risposta. Nella prima pagina del Corriere della Sera, Pierluigi Battista con titolo Il miope abbraccio all'icona, sindrome elenica, scrive che il caro di Alexis Tsipras è sempre più affollato di sostenitori del giorno dopo, ma non è solo il consueto e patetico affanarsi nel soccorso del vincitore. Esultano a sinistra e a destra Marine Le Pen e Matteo Salvini, ammirano il mostruoso schiaffone arrestato all'euro. I partiti che in Europa sono normalmente vituperati come xenofobi e eurofobi guardano ad Atene come alla nuova Gerusalemme che sconfiggerà l'euroburocrazia di Bruxelles e le rapaci oligarchie bancarie. Vediamo che ritorna questo tema, ritorna anche perché effettivamente forse in questo momento l'elemento che più confonde invece di chiarire le idee, come se al nome della rabbia contro un'Europa che non riesce a essere l'Europa che tanti abbiamo sognato, non esiste più destra e sinistra, non esistono più barriere politiche e nemmeno ideologiche. Non è veramente casuale che nemmeno in Grecia nessuno ha finora reagito mostrandosi sorpreso come il primo governo di sinistra dopo tanti anni si allea subito con un governo xenofobo di destra. Nel Corriere della Sera, nella pagina 12, troviamo tutta la cronaca sul Senato e Italicum, il governo avanza, e la notazione c'è anche il voto per gli studenti Erasmus. E come ci ricordiamo, ultimamente, nelle ultime elezioni, gli studenti Erasmus, i quali non sono pochissimi, si erano molto lamentati perché non avevano la possibilità di votare. Sembra che la nuova legge elettorale, che oggi sarà definitivamente votata dal Senato, prevede anche il voto per gli studenti Erasmus. E, entro le 17 ci sarà il voto finale del Senato e poi la legge deve ripassare in aula. Il testo tornerà alla Camera naturalmente dopo eventuali aggiustamenti oggi al Senato, che non dovrebbero più esserci a quanto pare. Questa partita è chiusa, anzi con una maggioranza che ha bypassato tranquillamente 23 senatori della minoranza del PD che non partecipano al voto, non hanno partecipato al voto, senza creare problemi più di tanto, grazie naturalmente al famigerato o utilissimo patto del Nazareno, dipende dai punti di vista. Nel Messaggero troviamo un commento sul processo a Schettino, il processo Concordia. Per Schettino 26 anni e l'arresto, la requisitoria shock dell'accusa. È molto attento alle cose veramente toccanti che ha la requisitoria presentata ieri al processo. Così come al Messaggero, l'addio, è morto Demis Roussos, il gigante della voce d'oro, e sopra in prima pagina, appunto perché richiama una generazione forse più leggera, ma sicuramente con tanti stimoli, come eravamo noi. Per il Messaggero, Tsipras governa, l'Europa tratta, lo è sì al dialogo, ma il debito non si cancella. Questa sottolineatura del debito che non si cancella è veramente un elemento che viene sottolineato a tutte le dichiarazioni di tutti i leader europei, con più o meno toni minacciosi. La stessa frase detta in un modo o in un altro. Sul Messaggero troviamo, non solo sul Messaggero, anche una notizia di cronaca che senza ombra di dubbio riaprirà grandissimi discorsi sul garantismo del sistema, sulla super pubblicità dei processi e sugli show basati su indicazioni dei giudici, visto che abbiamo caso Iara, dubbi sul DNA di Bossetti. Il killer non è lui. È molto tecnico il tema, ma a quanto pare una caratteristica del DNA trovato sugli slip di Iara non coincide con questo di Bossetti, dell'unico accusato, mentre altre parti coincidono. Insomma, si riapre praticamente tutta la discussione, visto che le tecniche mettono in discussione la prova regina che era il DNA. E abbiamo l'Avvenire, perfino l'Avvenire, l'Avvenire veramente è normale, perfino l'Osservatore Romano, volevo dire, ha come titolo Tsipras conquista Atene, non proprio l'apertura è l'ecumenismo del sangue, è l'anniversario cruento al Cairo, però metà prima pagina è dedicata alle elezioni di Atene, e il che la dice lunga. Vedere veramente l'Osservatore Romano con in prima pagina una foto dove le bandiere rosse sono più delle persone fa una certa impressione. L'Avvenire invece parla, riferendosi alle elezioni in Grecia, ha lo scenario UE matrigna e gli errori fatti da Atene. Ecco, è un buon binomio, perché effettivamente, per quanto l'UE non si è comportata da madre ma da madrigna, non c'è dubbio che ci sono anche errori grossi fatti da Atene, non solo prima della crisi ma anche durante la crisi, e anche fino a ieri in fondo, con delle cose che non sono cambiate, con le riforme non attuate, con le riforme non disegnate. Vediamo come andrà da ora e poi. Sicuramente uno spazio di tempo Alexis Tsipras ce l'avrà, vedendo anche che tipo di governo farà. C'è grande curiosità per vedere che tipo di governo farà e con chi, con quali persone, non con chi come alleanza, ma con quali persone. E si parla di nomi di tecnocrati politici, nel senso che sono personalità di grande calibro nel mondo delle scienze, dell'economia, della cultura greca, ma che hanno avuto a che fare con la politica, che hanno aiutato Syriza o hanno avuto anche precedente vita da Syriza, il che li fa sì che sono dei tecnocrati non aridi, dei tecnocrati che hanno anche la passione politica, opinione politica e presa di posizione politica. Si parla di nomi di pochi, si parla di un governo molto piccolo, ma con dei ministeri super potenti. E questo da una parte un po' preoccupa, si capisce perché Alexis Tsipras, in un momento di grande crisi, con un lavoro che si deve fare con l'Europa molto difficile, vuole avere uno staff snello, competente e molto vicino a lui. Però in uno stato ultra burocratico come la Grecia, e diciamoci la verità, la burocrazia non è che può cambiare da oggi a domani, con la creazione di ministeri mammut c'è la preoccupazione che poi tutti i buoni propositi si perdono nei corridoi di questi super ministeri. Vediamo se la concessione del nuovo governo non è proprio il ministero molto grande, ma il ministero con con molta autorità, che potrà però dividere il lavoro in più parti. Più o meno questa è la rassegna stampa. Ricordiamo che subito dopo c'è il filo diretto con gli ascoltatori e aspetto le vostre domande o le vostre opinioni su queste prime mosse del governo greco. Io non lo so come sembrerebbe a un italiano sentire che Bertinotti si è subito alleato con Salvini. Credo che gli farebbe un po' senso, per quanto può essere vero che lo scopo giustifica i mezzi, fino a un certo punto. E naturalmente la clip che avete sentito, avete ascoltato, era la voce dei ragazzi a bordo del treno Firenze-Auschwitz. Sono i ragazzi che si sono recati in Polonia per ricordare il giorno della memoria. Si sentiva chiaramente come sono stati sconvolti. Pronto?
Pronto. Pronto, buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno Vicky. Io mi chiamo Giampaolo, telefono da Roma e sono ebreo perché mia madre era un'ebrea polacca e volevo ricordare quello che è stato anche per la Grecia l'esperienza terribile della Shoah. So che sono 60.000
sì.
I greci di origine di famiglia ebraica e sono circa 1.000 gli italiani e gli ebrei con nazionalità italiana che si trovavano particolarmente a Rodi, a Kos, nel Dodecaneso, ma anche a Salonico.
A Salonico.
Ecco, è stata tremenda l'esperienza della guerra per la Grecia, ne so qualcosa perché ho dei parenti lì. E ci sono stati anche momenti tremendi di anche da parte degli italiani, non si dice, ma ci sono stati anche verso la popolazione, non particolarmente verso gli ebrei, ma verso i greci stessi, delle stragi, come pure si sono svolte in terra, nelle isole greche, le stragi degli tedeschi verso gli italiani quando l'8 settembre, secondo loro, hanno tradito. Ecco, queste esperienze sono, credo, nella storia del popolo greco. La memoria non è soltanto un qualche cosa che non ci riguarda. Io sono anziano, ormai ho avuto modo di vedere Auschwitz, mi ci ha portato mio zio sopravvissuto quando avevo 17 anni. Ma credo che noi che abbiamo, per la mia generazione, ancora memoria di quella che è stata la guerra, un invito solenne a mantenere una speranza di pace, una speranza di meglio. Credo che questa è l'augurio che dobbiamo fare a noi e in particolare alla Grecia oggi.
E la ringrazio per aver aperto con questo di tema. Io credo che la memoria è veramente l'unica speranza di sopravvivenza dei popoli, con tutte le incertezze che esistono nel mondo di oggi, nell'economia, nella politica di oggi. Il non ricordare chi siamo, come siamo evoluti, qual è la nostra storia, può essere il più grande pericolo. Per questo prima ho sottolineato come ho trovato molto intelligente e molto sensibile la scelta di Tsipras di fare come prima visita da primo ministro portare due fiori alle vittime del nazismo, perché i morti di Kesargiani sono chiaramente vittime assassinate dai nazisti dopo l'occupazione di Atene. È stato un modo molto sottile per rendere omaggio ai morti, ai uccisi, ma anche per dire non dimentichiamo, senza minacce, senza rivendicazioni, però non dimentichiamo. La storia si può superare, si può andare avanti, si deve andare avanti, ma non si può dimenticare. Pronto?
Sì, pronto.
Buongiorno.
Buongiorno, io rispondo per questo, sono Paolo da Torino.
Buongiorno.
Buongiorno, ho saputo che Alba Dorada ha avuto 17 deputati in Parlamento, è corretto?
Sì, speriamo che porta male il 17, ma ha avuto 17 parlamentari, sì.
Nel giorno della memoria la domanda è questa: come viene trasmessa la memoria attraverso i libri di storia in tutta Europa e in particolare in Grecia, che è forse quella che ha avuto il maggior risultato da un partito filonazista come questo? Perché la domanda è capire come una persona comune, tra virgolette, come siamo tutti noi, che viene allevata e istruita sui banchi di storia, possa non recepire la memoria al punto da arrivare a pensare di costruire un partito neonazista dopo tutto quello che sappiamo.
Sai, è ancora più complicata la storia per quel che riguarda la Grecia, perché tutto sommato noi greci siamo molto fieri per aver detto no alla richiesta di Mussolini di consegnare la Grecia senza combattere. Festeggiamo ancora oggi il 28 ottobre la giornata del no, che è forse l'unico paese che festeggia l'inizio e non la fine di una guerra, ma è indicativo perché è un no a una invasione detta da Ioannis Metaxas, dal dittatore greco dell'epoca, molto grande ammiratore di Mussolini, non di Hitler, questo è vero, ma di Mussolini sì, il quale però nella richiesta esplicita consegnatemi il paese e amici come prima ha risposto semplicemente no, ohi. Ancora oggi la festa dell'ohi, del no, che significò nei fatti l'inizio della guerra, viene concepita con emozione. Allora, mi chiedo più dell'ascoltatore, com'è possibile in un paese dove perfino il dittatore era antifascista, si crea un partito così. È un partito di rabbia e disperazione, è un partito che semplicemente vuole aversela con qualcuno, visto che non è facile trovare e picchiare i politici corrotti che hanno portato la Grecia a questo punto, è molto più facile trovare e picchiare l'immigrato che non ci prende il pane della bocca, perché fino all'altro ieri nessun greco voleva fare i lavori che facevano gli immigrati. È verissimo questo. In terre, campagne, fuori Atene, ma anche nelle isole, ma anche nella terraferma, intere campagne che potrebbero essere produttive al massimo erano abbandonate o al limite affittate alle mani degli emigrati. Non si sa come siamo riusciti a avere un partito così. Pronto?
Pronto, buongiorno signora, mi chiamo Tiziano, telefono da Bologna. Volevo fare una considerazione, innanzitutto presso la trasmissione e la sua conduzione. Volevo fare un'osservazione per la Grecia, della quale siamo tutti molto preoccupati e dispiaciuti, perché quello che è successo in Grecia grida vendetta. Questa Europa non è un'Europa solidale. Dico povero Tsipras, secondo me, che seguo l'opinione di molti economisti, non può fare assolutamente nulla, perché ha le mani legate. Ha le mani legate perché se dovesse avere dei finanziamenti, dovesse avere dei sostegni, sono tutti debiti che vanno restituiti con interessi. Soldi lui non ne può trovare. Fra l'altro la Grecia purtroppo ha subito questo processo di deindustrializzazione e delocalizzazione, quindi anche uscendo dall'euro non avrebbe possibilità fisiche per riprendersi. Qui ci vuole un grosso impegno internazionale per capire che questa Europa, con una BCE che non fa il suo lavoro, che è quello di finanziare gli stati, è un disastro, sarà sempre peggio per tutti, e come sta adesso passando alla Grecia, toccherà la Spagna, toccherà l'Italia e avanti. Non c'è nessun paese, a parte la Germania che con il suo immenso surplus si tiene a galla, tutti gli altri paesi stanno andando male e sarà sempre peggio, perché la mancanza di liquidità nei nostri paesi con la BCE che non emette moneta sarà sempre maggiore. E quindi basti dire, guardi, questa è la questione del quantitative easing, non servirà nulla alle imprese e alle famiglie, perché sono soldi che non arriveranno all'economia reale, come è già successo, però dimostra una cosa, che quando vuole la BCE tira fuori tutti i soldi che vuole, creandoli dal nulla. Questa è la BCE, riflettiamo su questo, perché il problema veramente sta diventando grottesco e la sofferenza di tanti cittadini europei, in particolare greci, è un crimine contro l'umanità. La ringrazio, l'ascolto.
Effettivamente le speranze per qualcosa di sorprendentemente nuovo sono pochissime. In realtà Tsipras chiederà un respiro. Un attimo di respiro, cioè, la prima misura annunciata oggi, i pensionati più i sessantenni e poi viaggiano gratis nei mezzi, è una delle promesse fatte in periodo preelettorale, che però naturalmente ha il valore che ha, non ha annunciato già oggi aumenti nella pensione minima o nello stipendio minimo, ha annunciato il congelamento degli sfratti, però le case da sfrattare sono sempre di privati, è guerra tra poveri, non è lo Stato che deve spendere qualcosa. Comunque, io voglio sperare che non è così tanto tutto inutile. Io voglio sperare che effettivamente le manovre di Draghi, insieme con queste minacce, chiamiamole così, di anti-europeiste, del voto della Grecia e del voto di altri paesi che seguirà molto probabilmente, fanno sì che l'Unione Europea cambia la sua vista. Abbiamo creato un grande paese europeo per andare avanti e invece sembra che c'è un pezzettino che va avanti e tutto il resto va in malora. Non può fermarsi così, non può finire così, perché finirà se continua così. Pronto?
Sì, buongiorno, mi chiamo Nicoletta Pozzi. Sono un'insegnante di storia e filosofia in un liceo classico e scientifico e vorrei intervenire a proposito della giornata della memoria.
Sì.
E purtroppo devo riconoscere che per quello che mi consta la conoscenza e l'informazione serve a poco e a niente. Ieri, in previsione della commemorazione di oggi, un mio studente, un buono studente, un buon ragazzo, ha detto: beh, allora ci vediamo domani per la festa della Shoah. Non vorrei essere freudiana, però mi sembra già significativa questa sorta di lapsus. Io rilevo che nel momento in cui si mostrano documentari si manifesta una sorta di voyeurismo dell'orrore. E gli ebrei vengono considerati gli altri e non riesco a far passare l'idea che noi siamo gli altri degli altri. La cosa ancora più inquietante è che permane una sovrapposizione inestricabile tra la Shoah, gli ebrei e la politica israeliana, il conflitto israelo-palestinese. Sì. Mi è stato detto come è accettabile che le vittime si siano trasformate in carnefici. La mia desolazione è appunto, forse è una mia incapacità, ma solo, temo che questo sia solo fino ad un certo punto, l'inutilità di far conoscere, di informare. Resiste uno zoccolo duro, un sottofondo che temo sia non scioglibile. Contestano addirittura la monopolizzazione del ricordo dei campi di sterminio, osservando che ci sono stati altri rispetto ai 6 milioni di ebrei e quindi anche il rifiuto dell'unicità della Shoah. Grazie, arrivederci.
Devo dire che a me personalmente già il fatto che lei si preoccupa così, si angoscia e sta sull'argomento parlando con i suoi studenti, mi incoraggia. Significa che qualcuno tiene alla memoria, cerca di trasmetterla, qualcun altro sicuramente apprende, anche se non tutti. Io ho un figlio di 17 anni, so benissimo come passano molte volte le giornate dedicate alla Shoah. Oggi non c'è scuola perché abbiamo il documentario. Ha ragione che sotto un punto di vista è molto probabile che diventa un gusto del terrore alla fine il documentario, però io ho visto ragazzi negli anni scorsi, parlando con loro, ho visto ragazzi indifferenti per la politica, indifferenti per la società, che quel giorno erano stati commossi, si erano messi a pensare sui loro coetanei che hanno vissuto una tragedia di quel genere. Non credo che è quasi inutile parlare, ricordare, cercare anche a loro modo. La festa della Shoah è veramente tragico. E per loro qualsiasi commemorazione è una festa, perché è un'occasione per stare a fare qualcosa di diverso, ma anche perché non stiamo attenti alle parole che usiamo. Le parole hanno il loro significato preciso, come diceva Nanni Moretti. Effettivamente bisognerebbe lavorare sopra. Pronto?
Pronto, Luigi Augello da Venezia.
Buongiorno.
Condivido quello che ha detto, ma preferisco chiamarla ricorrenza più che festa. Ma noi parliamo d'altro.
Sì, certo.
Parliamo d'altro. Io la invito ad una riflessione e ad una considerazione dal suo punto di vista, per il suo punto di osservazione. L'Italia anormale, un'Italia incostituzionale, che si appresta ad un passo incostituzionale. L'elezione da parte di un Parlamento dichiarato non costituzionalmente corretto dalla Corte Costituzionale per l'elezione di un Presidente della Repubblica che altro non può essere che un Presidente eletto da nominati non costituzionali. La mia riflessione è la seguente: se vogliamo normalizzare questo Paese anormale, dichiarato non costituzionale, dovremmo avere il coraggio di dire che l'attuale presidente provvisorio vicario facente funzioni, il presidente del Senato, può essere riconfermato provvisoriamente in attesa che la nuova legge elettorale consenta di eleggere un Parlamento costituzionale per poi eleggere con degli eletti costituzionali un presidente costituzionale e porre fine a questa vergognosa pagina di storia incostituzionale d'Italia in cui un Presidente della Repubblica napolitano ha accettato di governare per 9 anni senza riuscire a mettere a posto il punto fondamentale per cui stava a capo dello Stato, garantire il rispetto della Costituzione. Io le chiedo il suo punto di vista, dal suo punto di osservazione, da un paese, la Grecia, la quale, come lei sa, nel giro di 12 ore, senza avere nemmeno atteso i risultati ufficiali, ha dato l'incarico al neo presidente, il quale ha dato vita al nuovo governo costituzionale, regolare, discutibile finché si vuole, ma un governo costituzionale, regolare. L'Italia è lontana un miglio da questo paese che è la Grecia, con cui noi ci confrontiamo, perché come lei sa c'è un detto che dice Italia e Grecia una faccia. Allora io le chiedo il suo punto di vista spregiudicato, le sembra costituzionale, normale, regolare in questo paese che dei nominati continuano ad eleggere un presidente a capo dello Stato irregolare, incostituzionale, anormale? Grazie, buongiorno.
Buongiorno, non so se tutto quanto è così tanto pesantemente illegale. Purtroppo spontaneamente da greca mi viene il pragmatismo della disperazione. I greci, al suo caso, se la sentissero oggi avrebbero detto ma beato chi ha il lusso di parlare su questi particolari mentre il mondo intorno frana. Ricordiamoci che anche le liste greche non sono congelate, ma ci sono le liste e secondo dove ti mette candidato hai più o meno possibilità di essere eletto. Non è così democrazia diretta nemmeno in Grecia. Io credo che al di là delle regole c'è il buon senso e effettivamente le condizioni di oggi pretendono al più presto una guida stabile e un governo, sì, forse eletto questa volta, non solo per l'Italia ma anche per altri paesi della Comunità Europea e dell'Unione specialmente, pur di avere interlocutori. Se no, l'unico paese che parla, che è la Germania, finisce per non avere validi e forti interlocutori. E questo è il problema più grande. Certamente il rispetto delle regole è una parte fondamentale per la funzione della democrazia, dello Stato, della società civile. Speriamo. Pronto?
Buongiorno, Alberto Rizzuti da Torino.
Buongiorno.
Voglio parlare della questione del vagone ferroviario che è stato messo in Piazza Castello a Torino, dove c'è la mostra dedicata a Primo Levi. Questo fatto ha scatenato una polemica nei giorni scorsi, perché questo vagone sembrava dovesse stare lì solo qualche giorno, invece adesso la situazione si è acquietata e pare che rimanga per tutta la durata della mostra. È un vagone, lo dico per chi non lo sa, che è dello stesso modello di quello su cui viaggiò Primo Levi per andare ad Auschwitz. Ora, il problema è questo, io non l'avevo ancora visto, ieri sera verso le 8 ci sono passato vicino, c'è attaccato su una delle due pareti un cartello bilingue che spiega la questione, ma soprattutto a un metro, non due, a un metro da questo vagone c'è un altoparlante che diffonde a volume squassante una musica. Questo è di per sé un fatto abbastanza grave, perché evoca veramente l'uso della musica che si faceva nei lager a quei tempi, ma la cosa è ulteriormente resa grave da una coincidenza, cioè quando due buone volontà sommate ne producono una cattiva, e cioè la mostra su Primo Levi va benissimo, il vagone secondo me è giusto che stia lì. Questa musica in realtà è pensata per sonorizzare una installazione luminosa che ci ricorda che quest'anno è anche l'anno della luce. Sulle pareti del palazzo compare una scritta che dice Why Light Matters, perché la luce è importante. Ora, qual è però, e questo è il problema, la musica che è stata scelta per dire questo? È un pezzo notissimo che tutti conoscono, che è L'autunno di Vivaldi. Bene, L'autunno di Vivaldi ha una musica squassante nell'ultimo tempo, fa ta-ra-ta-ta-ra-ta-ta, una musica veramente che è sparata forte, dà impressione, ma attenzione, qual è il testo che sta dietro questa musica? Glielo leggo. I cacciatori alla novalba caccia con corni, schioppi e canni escono fuori. Fugge la belva e seguono la traccia. Già sbigottite e lassa al gran rumore dei schioppi e canni ferita, minaccia languida di fuggir, ma oppressa muore. Dico, muore. Possibile che non si riesca a veramente pensare a una nozione importante, che è quella dell'uso della musica, dei documenti e della memoria, perché questa è una musica che offende. Io capisco che non c'è una volontà diretta, ma tutti quelli che hanno fatto la polemica sul fatto che il vagone era diciamo contrastava con l'arredo urbano della piazza, non pensano che la musica, quella musica sparata così, evoca veramente i lager, e lo fa attraverso una musica che è innocente, ovviamente, vuol raccontare una battuta di caccia nel Settecento, invece citando una belva che muore inseguita dai cacciatori diventa sinistra al di là delle sue intenzioni. Grazie.
Devo dire la verità, che tanto di capello alla sua sensibilità e specialmente al suo ragionare su diverse cose. Purtroppo le cose ormai sembra che siano fatte a pezzi. Uno fa una cosa, uno fa un'altra, senza nessuno che cerca di mettere insieme le cose. Ha ragione. C'è stata tutta questa polemica sull'estetica della piazza, sul caro bestiame che disturbava l'estetica della piazza, altra cosa assurda, perché è un caro bestiame. E ora lei dice, ma accanto abbiamo una contraddizione, certo, senza nessuna colpa del testo dell'autunno, però effettivamente chi si mette tanto in penna per stare attento ai particolari dell'estetica poteva stare in penna anche per le altre contraddizioni. Devo dirle che al di là di che cosa è la musica, lo sparare con forza musica vicino a un monumento alla morte mi ricorda la bruttissima abitudine che ormai dilaga tranquillamente degli applausi ai funerali. È una contraddizione. Il dolore pretende silenzio, pretende la possibilità di poter concentrarsi e pensare sopra. Gli applausi o la musica sparata effettivamente distraggono, forse in buona volontà, sì, però distraggono. Pronto?
Sì, buongiorno, sono Laura e chiamo da Torino. Intanto volevo dirle che sono perfettamente d'accordo con lei, la memoria soprattutto di una tragedia richiede silenzio e riflessione, altrimenti non serve a nulla, insomma. E desidero riferirmi appunto alla giornata della memoria e devo dire che appunto capita di sentir parlare sempre più di frequente, no, della necessità di un ampliamento del significato della giornata di oggi a tutte le vittime di stragi, orrori, genocidi, e io vorrei spiegare perché personalmente non sarei assolutamente d'accordo, no, in questa, con questa assimilazione. Mm-hmm. Cioè io credo che non possiamo dimenticare che l'antisemitismo non è un dramma di oggi, di ieri o dell'altro ieri, che sia nato come in altri casi da contese territoriali o da lotte di potere. È forse l'unico dramma a radice identitaria nella storia dell'uomo che dura da 2000 anni e che è nato dalla volontà di una religione che nasceva allora, il cristianesimo, di staccarsi anche violentemente, no, dalle proprie origini ebraiche e soprattutto di fare apparire conclusa, no, la vicenda dell'ebraismo. Questo ha fatto sì che la Chiesa e gli stati così, cosiddetti cristiani si siano impegnati per secoli, secoli e secoli nella contrapposizione agli ebrei, no? Pensiamo alla pesantezza, e qui mi riferisco anche al discorso che faceva la signora sconsolata, no? L'insegnante prima.
Sì.
La pesantezza di un vocabolario anti-ebraico che è stato costruito, no? E che si è radicato purtroppo nella cultura, nella mentalità occidentale. Pensiamo all'assurda accusa di deicidio, no? Che la Chiesa ha abolito solo nel 1965 e che ha giustificato molta dell'aggressività contro gli ebrei. Cioè, la storia dell'Europa moderna è costellata di leggi discriminatorie, di limitazione di libertà ai danni degli ebrei europei, no? Le espulsioni dalle città.
Pronto? L'ho persa. Non so se torna in linea, ma comunque la signora ha assolutamente ragione, la sua è una cosa unica. Ci sono tanti genocidi, purtroppo. Noi greci abbiamo vissuto sia genocidi che persecuzioni molto importanti. Ricordiamoci che abbiamo subito una schiavitù di 400 anni sotto l'impero ottomano, però niente di tutto ciò può essere paragonato alla Shoah, appunto per questo che l'ascoltatrice diceva. È un atto deliberato senza una guerra, senza un conflitto, senza niente di niente che potrebbe anche lontanamente giustificare la persecuzione. Ecco perché è una cosa assolutamente unica. Nelle altre persecuzioni, nei genocidi assolutamente non giustificabili, c'è però una fiammella, c'è un primo iniziale perché comincia la persecuzione. Nella Shoah non c'è. È un piano cinico, rigido, eseguito purtroppo con molto successo. Pronto?
Buongiorno, calimera.
Calimera.
Sono Matteo Miano, mi occupo di lingua e letteratura greca moderna all'Università di Catania e anche insegno greco moderno in alcuni licei classici.
Allora possiamo parlare in greco? Peccato per chi ascolta.
Lo so, è una lingua straordinaria che riscuote tra l'altro sempre più successo nei licei classici. Io, la mia domanda riguarda comunque la storia greca e il ruolo della Russia, che nei secoli passati, da Caterina II in poi, ha avuto sempre una importanza particolare nelle sorti della Grecia. Vorrei chiederle questo velocemente: se oggi la Russia di Putin, tenuto conto dei rapporti freddi che ci sono con l'Europa, tenuto conto dell'orientamento politico molto chiaro della Grecia di Tsipras, della voglia sempre che la Russia ha avuto di avere uno sbocco al mare, potrebbe avere in futuro un ruolo importante nelle sorti economiche della Grecia. La ringrazio, Aristoparapoli, complimenti per la conduzione.
Grazie. È una domanda da $1,000,000 o di rubli o di quello che è, perché veramente già negli anni passati c'è stato un momento che il governo conservatore di Costantino Karamanlis Piccolo, non il padre della patria, ha tentato di cambiare la politica energetica della Grecia alleandosi e creando i presupposti per un'alleanza forte con la Russia e con la parte dell'Ucraina, una parte dell'Ucraina, per avere appunto questa nuova politica energetica di trasporto, i grandi del gas e così via. Si dice, non è stato naturalmente provato, ma non è mai stato nemmeno provato, che sono stati gli americani a volere la dittatura in Grecia nel 1967. Si dice che non gli è stato permesso promuovere questo tipo di alleanza con la Russia di Putin perché ebbe in piena contrapposizione con la volontà americana, ma anche europea, di avere la Russia fuori dal Mediterraneo praticamente. Non lo so se è vero, sicuramente la Grecia non riesce a giocare bene le sue carte nelle sue alleanze con i paesi come la Russia, non riesce perché sono anni e anni e anni di una totale sottomissione alla politica estera americana. Sono anni che abbiamo vissuto da paese privilegiato perché ospitava le basi, i cannoni, i raggi della NATO da tutte le parti, dalla Creta fino ad Atene. E allora credo che è un po' difficile mettersi a discutere in questo momento, avendo tutta questa pressione dall'Europa dei prestiti, anche con la Russia. Certo, le aperture possono esserci, ma un conto sono le aperture politiche e diplomatiche, un altro conto è lo sbocco al mare. Ricordiamoci che ci sono anche i paesi balcanici, l'ex Jugoslavia, c'è tanta roba in giro che avrebbe voglie di sbocchi al mare. Non lo so, non so. Si dice che il nuovo ministro degli esteri è una persona in continuo e forte contatto con la Russia. Non si sa ancora se sarà lui, ma se è lui del quale parlano, è una persona che ha una che parla da anni, da molti anni, del bisogno di collaborazione anche con la Russia e i paesi baltici. Pronto?
Pronto, senta, buongiorno, mi chiamo Valerio e parlo da Colleferro. Senta, come mai sono tutti preoccupati i governi dell'euro, i governi europei, dell'eventuale cambiamento che può avvenire in Grecia, ma che so, uscire dall'euro per esempio, mentre invece hanno convissuto perfettamente con la Gran Bretagna che addirittura nell'euro non c'è mai entrata.
Sì, e che parla prima di tutti dicendo attento, Tsipras devi assolutamente pagare il prestito, è la prima dichiarazione ieri di Cameron.
Sì.
Ha ragione, non lo so, forse perché però la Gran Bretagna non è mai entrata, non ha mai sostenuto, però non ha nemmeno creato problemi. La Gran Bretagna non ha truccato i conti. Noi effettivamente li abbiamo truccati i conti. Certo, c'è da chiedersi, e se lo chiedevano gli analisti politici la sera delle elezioni, fino a che punto l'Europa era così ingenua da non capire che i conti erano truccati, o era abbastanza tollerante perché tutto sommato si usava a truccare i conti all'epoca. Poi all'improvviso, o per necessità o perché è giusto così, si è decisi di mettere ordine, e allora i conti truccati dei greci sono diventati assolutamente intollerabili. E devo dire la verità che nessuno può giustificare una ruberia perché hai trovato l'occasione, però è pur vero che gli italiani dicono l'occasione fa l'uomo ladro, La Gran Bretagna è un paese che ha una politica estera concreta e forte da tantissimi, non anni, secoli. Noi siamo stati un pochettino, ci siamo affidati un po' troppo noi greci alla nostra storia brillante e alla sicurezza che gli altri ci avrebbero condotto per il meglio. È ora di prendere il nostro destino nelle nostre mani. Forse veramente il vecchio slogan, ora è il momento di usarlo. Pronto?
Pronto, buongiorno signora. Sono Loris dalla provincia di Padova.
Buongiorno.
Una semplice proposta, che tra l'altro a costo zero. Perché non fanno ospitare le Olimpiadi ad Atene? I stadi sono già pronti perché sono state fatte pochi anni fa, si rimetterebbe in moto l'economia con il flusso turistico. Roma, all'epoca di Monti, ha rifiutato le Olimpiadi,
sì,
a organizzare le Olimpiadi per problemi naturalmente di soldi. Il Brasile, che ospiterà le prossime, con la crisi ha difficoltà a finire gli impianti. Lì sarebbero tutti quanti pronti perché non è molto tempo e sarebbe un gesto veramente stupendo della comunità internazionale, di aiuto proprio fattivo, concreto, per la Grecia, insomma. Quindi sarebbe una cosa secondo me piuttosto bella, insomma, anche perché la Grecia è la patria delle Olimpiadi, sarebbe proprio un gesto eclatante a livello mondiale, molto, che avrebbe moltissima risonanza. La ringrazio, l'ascolto, buona giornata.
Lei è un sognatore, è veramente un sognatore, bellissimo questo che propone, così come era bellissima l'idea di fare i 100 anni delle Olimpiadi moderne ad Atene. Invece sono fatte ad Atlanta, all'epoca aveva vinto la Coca-Cola, la Pepsi, non certo lo spirito olimpico. È un'utopia pensare che un interesse così forte economico come sono le Olimpiadi può passare veramente al... per il bene di un paese. Mi fa piacere chiudere con l'idea olimpica, anche se sarà molto difficile praticarla. Volevo ricordarvi che dopo il GR3 va in onda, in onda pagina 3 la rassegna. Non lo vedo, però un SMS. Abbiamo un piccolo problema tecnico. Pronto?
Pronto, buongiorno.
Buongiorno.
Mi chiamo Francesca Carla, telefono da Brugherio, provincia di Monza, Brianza.
Sì.
Stamattina, ascoltando la trasmissione, poi sentendo parlare anche della Shoah, anche tutte queste, mi è venuto in mente, ma con commozione,
sì,
gli anni 1951-52, facevo la quarta o la quinta elementare, la maestra, la nostra maestra delle elementari, ci aveva letto alcuni passi del diario di Anna Frank. E noi bambini, perché eravamo bambini, eravamo tutti ammutoliti, eravamo tutti con gli occhi lucidi a sentire queste cose, perché in casa si parlava magari dei campi di concentramento, ma non così. Lei ci aveva fatto vedere la fotografia di Anna Frank, a noi sembrava una bambina come noi, come noi che avevamo il grembiulino nero con la penna in e ci sembrava impossibile una cosa,
signora,
così.
Signora, io credo che è un bellissimo ricordo per chiudere oggi è per ricordare che oggi è il giorno della memoria. La memoria è anche legata a una foto che, di una ragazzina che era uguale a noi, ma era Anna Frank. E voglio ricordarvi prima di chiudere che da domani prima pagina sarà condotta da Mariano Maugeri, inviato del Sole 24 Ore. Ora va in onda pagina 3, la rassegna delle pagine culturali.
Vicky Marcacchi ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina, un programma a cura di Paola Del Monte. In redazione Maria Chiara Beranek, Natascia Cerqueti, Marco Pompi, Gianfranco Rossi. Posta elettronica prima pagina @rai.it. La trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast all'indirizzo www.primapagina.rai.it.